è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui 18:36 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, 349 238 6666 per il messaggio SMS, la zanzara at radio24.it. Andiamo a sentire i titoli del TG2.
La capitale di Haiti trasformata in una città cimitero, cumuli di cadaveri nelle strade, ora il pericolo sono le epidemie, gli Stati Uniti pronti ad inviare altre 9.000 Marines. Si scava nelle macerie dell'Hotel Montana, dove erano registrati anche degli italiani. I connazionali che mancano all'appello sono 36. Gigliola Martino, di 70 anni, la prima vittima italiana. Troppi farmaci mutuabili prescritti ai pazienti. Il medico dovrà risarcire la ASL. La sentenza dopo una lunga inchiesta nella quale sono stati controllati 600 medici. Negli Stati Uniti, campionati del mondo di SMS, il team sudcoreano a scrivere nel minor tempo il maggior numero di parole e si aggiudica i $100,000 in palio.
Sentiamo anche i primi titoli di Studio Aperto.
Si cammina sui cadaveri nell'inferno di Haiti, cumuli di morti per le strade, oltre 300.000 senza tetto, corsa contro il tempo per salvare i sopravvissuti intrappolati nelle macerie, la cronaca e le voci dei miracolati. Tensione e rabbia a Port-au-Prince, bande di sciacalli terrorizzano la città, manca acqua ed energia elettrica, cresce il rischio di epidemie, la Farnesina, cerchiamo ancora 36 italiani. L'orrore in tribunale, processo nel Trevigiano a tre giostrai accusati di torturare un disabile. Riprendevano tutto col cellulare per vantarsi con gli amici, mostrate in aula le sequenze shock. Tragedia a Bormio, due sciatori si scontrano in pista a 2500 metri di quota, un uomo di 30
Eccoci
anni
qui alle 18:38 800 24 00 24. Siamo contenti che Aldo Grasso la pensi come noi su Enrico Lucci, che abbiamo mandato ieri sera in onda dalle Iene dell'altro giorno. Scrive Aldo Grasso: Enrico Lucci da solo vale il biglietto che si paga per vedere le Iene, biglietto simbolico, si intende, fatto di interruzioni pubblicitarie, di osservazioni di Rino Gattuso sulla Lega, di ritardi sulla nomina del difensore civico a Roma, biglietto più che simbolico visto che i filmati delle Iene sono poi tutti visibili su Mediaset.it. Lucci ci ha offerto due servizi, uno sulla moda vincente di Lapo e l'altro sul no al pizzo degli imprenditori calabresi. Il primo è da incorniciare, ed è esattamente così. Una grande conferenza stampa per iniziare il 2010, un inno alla creatività, un trattato di filosofia del marketing. L'espediente retorico di Lucci è di fingere di non capire. Più Lapo si avventura nelle descrizioni sul futuro della moda, sul nuovo decennio da affrontare alla grande, più Lucci esprime sconcerto, fa il pignolo, chiede spiegazioni e precisazioni sulla cravatta in maglia, però mimetica, sulla sciarpa camouflage, siamo sempre nel mimetico, sulle asole molto larghe, sulla sciarpa zebrata, eccetera, eccetera. Sentiamo.
Oggi Lapo, diffusore di moda, illustra i suoi progetti per il 2010. Per il futuro cosa c'è dentro la capoccia di Lapo?
Per il futuro c'è un decennio da affrontare.
In che modo, Lapo?
Un nuovo decennio. Con questo nuovo decennio ci auguriamo di partire alla grande.
Alla grande in che modo?
Alla grande in che modo? Con dei prodotti accattivanti.
Accattivante quanto? Ecco, accattivante diciamo quanto.
Basta guardare i prodotti.
E poi si passa alla descrizione dei prodotti. Qui c'è il meglio, il succo.
Ed eccoli dunque i prodotti di Lapo.
La cravatta in maglia però mimetica. La sciarpa camouflage spruzzata. Un principe di Galles doppio petto con asole molto larghe, sciarpa zebrata.
Le asole molto larghe, la sciarpa zebrata.
Questa è una giacca da smoking reinterpretata con un camouflage.
La reinterpretazione camouflage
con una felpa capuche.
La felpa capuche.
Un cappello pendant
e la capuche è fenomenale. Chiusura sui trans.
ma ben oltre il cappello pandan. Lapo, tu vieni considerato anche una persona che lancia delle mode. Il vero grande successo della moda di Lapo è stato un altro. Lapo è stato il primo in Italia a lanciare una moda. Ecco, ma cosa ci trova un uomo in un trans?
E guarda, di queste cose qua, come di tante altre, oggi non sono qui per parlarne.
La vicenda Marrazzo un po' ha richiamato anche la tua vicenda.
Oggi non è né il momento,
però questa moda ha preso piede e si è molto diffusa, molti uomini vanno per esempio con i trans, ma non c'è niente di male, è una cosa sana e normale, però molti si chiedono perché ciò accade. Ecco, cos'è che muove un uomo che cerca legittimamente qualcosa nel transessuale?
Guarda, io con tutto il rispetto e tutta la stima che ho per te, oggi sono qui per altro.
Questo secondo me è il meglio della televisione forse degli ultimi mesi, dell'ultima stagione, diciamo da settembre in poi. 800 24 00 24 per chiamarci. Abbiamo scelto dopo Bersani, dopo il Partito Democratico sulle candidature, anche un nuovo, che poi sarebbe una nuova sortentenna.
Scivolò per le vie e non so mai dove andare. Sono fisso perpresso, sono il sortentenna. Mi spappolo da dubbi e poi affogo le moci. Se sento un purma che mi suona, ho paura.
Beh, continua a essere intervistata Paola Binetti e continua a tentennare. Continua a tentennare, forse me ne vado, forse no. Se vince la Bonino, però in ogni caso la questione resta aperta. Ultima versione alle telecamere e al microfono del TG3.
Sta per andarsene?
No, assolutamente, dipende da una serie di evoluzioni di cose, perché io questo tira e molla, me ne vado, resto, non lo vivo così. Io vivo in questo modo. PD, dimostra che cosa sei.
Scivolo.
Beh, immagino che per il Partito Democratico sia un qualcosa, un dilemma da non dormirci la notte quasi. Il PD deve dimostrare a Binetti cosa è il Partito Democratico.
Mi spappolo da dubbi e poi affogo le moci.
C'è chi ha già deciso però, ed è Renzo Lusetti, ex braccio destro di Rutelli, il quale non ci ha dormito la notte, però alla fine ci ha detto ieri in conclusione di trasmissione che lui alla fine va via, va all'UDC.
Secondo me non sono il primo, ma neanche l'ultimo, non sono. Vedo molta agitazione in giro, quindi può darsi. Ho avuto un po' di sofferenza interiore, visto stanotte non ho dormito.
E non so mai dove andare. Sono fisso perpresso, sono il sortentenna.
Eccoci qui, 18.45, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Direi di partire con gli ascoltatori, con le notizie del giorno, che sono quelle che avete ascoltato dai telegiornali, con le nostre, tra virgolette, provocazioni, proposte, eccetera, eccetera. Andiamo a Claudio, provincia di Brescia. Buonasera.
Sì, buonasera e complimenti sempre per la trasmissione, che come fate sempre pensare così. Ma a me sentire un po' le notizie così di i cattolici, che io mi chiedo, ma c'è ancora il partito dei cattolici? Perché mi sembra che stiamo tornando agli anni 50, agli anni 60, dove c'erano gli steccati, c'erano i cattolici come se fossero un monolite inattaccabile, inaccessibile. Mi chiedo se c'è ancora bisogno di queste distinzioni, cioè.
Beh, secondo me no, Claudio, ma cosa so vuole perché, che le dica?
Perché anche la politica mi sembra che si riduca a partire dal Presidente del Consiglio, che da anni dice chi non la pensa come me è comunista, come se ci fossero ancora i comunisti anni 50. Allora dall'altra parte chi ci sono? Ci sono i fascisti, torniamo indietro, secondo me ormai non è più una cosa così netta, ci sono distinzioni, anche la Binetti che dice che non mi sento identificata nell'esponente del Partito Radicale, cioè non è più così questi steccati distinzioni. Ormai secondo me il mondo va verso una generale secolarizzazione in generale, per cui non...
Vabbè, adesso lasci perdere la secolarizzazione, come va il mondo, ma insomma certamente gli steccati non ci dovrebbero essere più, e comunque il partito dei cattolici eccetera mi sembrano cose un po' vecchiotte. Ecco, Claudio, la ringrazio. Marco da Milano, poi un ospite. Marco, prego.
Buonasera.
Dica.
Senta, lei prima ha fatto una domanda, ha detto cos'è il PD.
Non ho detto questo, ma comunque insomma, facciamo finta che l'abbia detto, dica.
No, beh, ha detto, si chiede cos'è il PD, penso che sia più facile vincere la Super Enalotto domani sera che rispondere. Perché? Perché le dico questo? Lei ha seguito oggi, hanno praticamente candidato uno dell'UDC alla regione Calabria.
Sì.
Giusto, no?
Sì, la sembra con l'accordo del Partito Democratico.
Ma questo UDC è pieno di mafiosi quando è col PDL? Ed è un partito di onesti quando è con loro? E qui bisogna spiegarle, no? Cioè, favo.
Marco, guardi, io non so nemmeno chi sia questo candidato dell'UDC, forse
partito...
una persona che siamo chiuso. Sì, ho capito, Marco, il suo ragionamento. Mi sembra che l'impostazione nei confronti dell'UDC da parte dei vertici del Partito Democratico non sia più questa da tempo. Cioè, non pensano che il partito... che l'UDC sia il partito di Cuffaro. Certo, esponenti importanti del Partito Democratico pensavano non 100 anni fa, ma pochi anni fa, che l'UDC fosse il partito della mafia, il partito... Lei ha ragione su questo, ma insomma le cose sono un po' cambiate, evidentemente. Si è un po' più pragmatici. Francesco Pardi, buonasera. Come sta? Come sta, senatore Pardi?
Sono preoccupato per l'editoriale di Minzolini.
Perché? Ma perché? Perché io voglio capire una cosa. Perché voi ce l'avete tanto con Minzolini? Minzolini dice la sua. Sarà una cosa, diciamo, un po' diversa rispetto agli altri direttori del TG1, una cosa nuova. Ma uno dovrebbe essere anche, nei confronti delle cose nuove, dovrebbe essere anche aperto. Lei sicuramente lo è. Cioè, quando il centro-sinistra si troverà a vincere le elezioni e dovesse continuare, come continuerà purtroppo, la lottizzazione della RAI, magari ci sarà un direttore, diciamo,
di centro-sinistra.
Esatto, e se vuole fare gli editoriali, come la mettiamo?
No, per carità, io tra l'altro non sono per niente contro gli editoriali, l'ho anche detto e scritto. Il problema è che cosa si dice negli editoriali e che cosa succede dopo, perché dal punto di vista dell'editoriale io attiro la sua attenzione solo su un fatto, su una cosa che può sembrare secondaria e che per invece è primaria. Il passaggio dell'editoriale in cui Minzolini dice che Craxi ha fatto bene a rifiutare il ruolo di imputato, questa è una chiara, voluta, pesante analogia con il caso Berlusconi. Berlusconi è il frutto avvelenato di Craxi. Craxi non ha rifiutato il ruolo di imputato. Berlusconi fa bene a rifiutare.
Ma voi fate l'esegesi delle parole di Minzolini, virgola dopo virgola e punto dopo punto.
Comunque l'altra cosa invece più politica che le dico, perché forse lei ancora non lo sa, ma quasi sicuramente lo saprà già, è che ho dovuto fare un esposto, diciamo così, il termine non è questo, alla presidenza della vigilanza, alla RAI, direttore generale e presidente, perché Minzolini ha, subito dopo che Di Pietro ha criticato il suo editoriale, ha cancellato l'intervista con Di Pietro, che era l'unico che non era stato intervistato nel quadro dei rapporti con i capi di partito.
Ho capito, Pardi, però queste sono
insomma, Minzolini, diciamo,
frattaglie RAI.
Non è una questione di opinione, Cruciani, è che Minzolini fa seguire alle parole i fatti,
però...
i fatti significano censura preventiva.
Beh, adesso Di Pietro censurato in televisione mi sembra un po' esagerato.
Minzolini di sicuro.
Vabbè, passerà meno al TG1, insomma, è presente in tutte le televisioni italiane.
Ci può consolare, per carità.
Per carità, sulla presenza di Di Pietro. Però al di là adesso del fatto che abbia cassato o no un servizio su Di Pietro e l'intervista di Di Pietro, io voglio dire una cosa. Anche se Minzolini dovesse beatificare Craxi, e magari l'ho anche beatificato, anche se la parola beatificazione è un po' esagerata, ha la sua idea su Craxi, cioè che Craxi sia stato soprattutto uno statista, che non si può ridurre Craxi alle tangenti. Questa è l'idea di Minzolini. Voglio dire, perché non la può dire?
Lo dice, per carità, noi mica gli diciamo che non lo deve dire.
Cioè, contestate quello che dice, no? Andate oltre voi. Voi dite, è il direttore del TG1, allora vergogna che ha un'idea del genere su Craxi, perché il direttore del TG1 deve avere un'idea su Craxi simile alla sua.
No, ma infatti non è la questione, sembra che noi siamo contro la libertà delle idee. Noi siamo contro il fatto che il maggior telegiornale del servizio pubblico sia messo al servizio di una tesi che è chiaramente sforzata e di parte, perché Craxi è morto in Tunisia via, inseguito da una quantità di condanne definitive. Quindi non è...
Allora vede che lei pensa che da una parte c'è la verità oggettiva e quello che dice Minzolini comunque è falso.
No, per me, guardi, che per me le sentenze non sono verità oggettiva, sono per carità, sono oggettive, ma non è detto che poi siano sempre verità oggettiva. Comunque, diciamo, sono un fatto. Nella Repubblica Italiana, sì, quando se uno viene condannato,
va bene,
moltissime
persone
scontano la pena.
Certo.
Moltissime.
Però voglio dire, però Pardi, io voglio dire una cosa. Lei naturalmente ha tutto il diritto di pensare di Craxi che sia un furfante, che sia stato un ladro, e ridurre la figura di Craxi la figura di Craxi a questo. È legittimo, per carità, non dico di no. È legittimo pure pensarlo in maniera diversa. Ora è vero, il TG1 è istituzionale, per anni non c'è mai stato un direttore che ha fatto certi editoriali. Però, insomma, non vedo, cioè non è che tutto il TG1 è assoggettato
non lo so bene.
Tutti i giornalisti del TG1 la pensano come Minzolini.
Il TG1 stesso, quando ne ha, come posso dire, la forza e l'intenzione, qualche volta fa persino delle, diciamo, una sorta di fronda o di resistenza passiva alle stranezze di Minzolini. Ora, non vorrei danneggiare la redazione del TG1 dicendo questo.
No, per esempio, mi faccia un esempio.
Immagino il TG1 non sia prono totalmente alle intenzioni del direttore, però la correzione che io faccio alla sua affermazione su di noi è che noi non siamo affatto contro la libertà delle opinioni. La libertà delle opinioni è indiscutibile, è il fatto che Minzolini approfitta di una sua posizione di ruolo per
per dire la sua. Non è che approfitta, è il direttore che a un certo punto fa un editoriale, sarà strano rispetto alla tradizione del TG1, però è il direttore che fa il suo editoriale, ha le sue idee, non è che sono le idee di Berlusconi, sono le idee sue.
Siccome si esprime le sue idee, noi avremo pure la libertà di dire che non ci convincono le sue idee,
e non ci convince
il fatto che lui le esprime in quella maniera.
È come la deve esprimere attraverso
la sua libertà.
Ma lei fa benissimo a criticare Minzolini. Quello che non capisco è il passo in più, cioè dire che Minzolini è facile arrivare a sostenere che Minzolini non può fare editoriali. Cioè, allora che dovrebbe fare editoriale alla Camomilla?
Non l'ho mai detto che non deve fare editoriali. Su questo sono sempre stato molto preciso.
Però li deve fare alla Camomilla.
Penso che in effetti gli editoriali di Riotta erano la Camomilla, non hanno mai irritato nessuno perché erano la Camomilla. Non si può certo dire che quelli di Minzolini siano la Camomilla.
No, è vero, però ognuno ha la sua personalità, il suo stile.
Da un certo punto di vista, forse, diciamo, è perfino si potrebbe considerare un fenomeno di un dinamismo apprezzabile rispetto, no?
Pardi, che però alla fine, insomma, ci avviciniamo. Cioè, oggi, per esempio, il Fatto Quotidiano titola, con tutta una interpretazione da parte di Travaglio, il TG1, lui lo ha ridotto così: notizie poche, apologia del capo e di Craxi latitante, attacco ai giudici, spettatori in fuga. Adesso
quello
è un giornale, vabbè.
Su questo io sono abbastanza d'accordo, però, perché è vero che lui ha trasformato il TG in uno strumento di apologia, e spero vivamente, se non so se sia vero, ma spero che sia vero che ci sono gli spettatori in fuga, perché
lei vuole il crollo del TG1, vorrebbe il crollo del TG1.
Non mi dispiacerebbe una decisione da parte dell'audience nei confronti di un direttore che non so se poi si può veramente auspicare se una cosa così succederà. Io però francamente
se lo auspica,
intendimento dello spettatore italiano punisse l'audience del TG1.
Pardi, è sempre un piacere parlare con lei, la ringrazio.
Grazie.
18:55:30, Adriano da Como, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Senta, io volevo, spero di non essere fuori tempo massimo, tornare brevissimamente su una affermazione che ha fatto lei ieri sera, riferendosi...
Adriano, la sento malissimo, la dobbiamo richiamare. Matteo da Parma.
Sì, pronto, tutto bene?
Buonasera, tutto bene, sì. Pronto. Lei?
No, io voglio parlare un attimo del povero Lapo, insomma, io... contesto il modo delle Iene di andare da un soggetto e sputanarlo. Mi spiego, se vanno lì per la sfilata, lui dice...
Scusi Matteo, però se non lo fanno le Iene, chi lo fa?
No, aspetta, arrivo al punto. Se lui dice un sacco di cazzate sulla sfilata che sta preparando, benissimo, lo sbugiardano e va bene. Però andare a ritirare fuori questi fatti personali che sono per definizione intimi, potevano evitarlo, secondo me. Cioè,
cioè quale? La cugina? Che cosa? Il transessuale?
No,
che cosa?
Capito, il transessuale. Il transessuale.
Vabbè, scusi, ma se uno non chiede all'APU una cosa di questo tipo, se le Iene non chiedono all'APU una cosa di questo tipo, ma cosa dovrebbero chiedergli?
Ma le Iene non è che sono un'autorità in terra, io dico che loro...
No, infatti non sono l'autorità, fanno quello che fanno le Iene, cioè sono un po' scorretti, politicamente scorretti, sono un po' provocatori, provocatrici.
Ma sì, sono quel che sono, io dico che allora... sono, usiamo il termine, un po' vigliacchi.
Vabbè, questa è l'idea di Sgarbi che io non condivido. La ringrazio, Matteo, oltre che la sua. Marco da Milano, buonasera. Anzi, Massimo da Livorno. Massimo da Livorno.
Buonasera, Crociani.
Dica,
buonasera.
Dica, Massimo.
Che paura mi fanno gli acculturati tipo Pardi, ma a parte quello.
Massimo, lei ha la radio alta. Come lo devo dire? La radio alta. Abbassi il volume, altrimenti la sentiamo in triplo audio.
Mi sente meglio ora?
Sì, dica.
Benissimo, allora vi dicevo, mi fanno paura gli acculturati come Pardi, ma a parte quello lì, io ho fatto un intervento per l'APO, d'accordo? Qui signore
Massimo, Pino, guardi, lei deve spegnere la radio. Stefano dalla provincia di Ravenna, la chiamo dopo. Stefano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, io volevo tornare un attimo al primo ospite di questa sera, al primo intervento, quello sugli steccati e i cattolici in politica. Perché gli steccati va bene, ma almeno che si possono avere idee diverse in politica, questo sarà ammesso, sì,
Beh, certo.
Senza che diventino steccati, cioè vuol dire la Binetti, giusto, ragione che abbia, che possa essere critica rispetto alla Bonino, che è anni luce distante da lei su mille temi, penso che non si erige uno steccato, penso che sia una legittima differenza di opinioni che può portare anche a legittimi spostamenti.
No, ma no, non c'è dubbio, Stefano, però il problema è questo: quando la Binetti si è candidata, si è candidata anche la Bonino, cioè quando il Partito Democratico, dove lei era già dentro, ha fatto un accordo col Partito Radicale, e insomma l'incompatibilità c'era già due anni fa.
Onorevole su 100 un discorso, il governatore...
Beh, non è un onorevole su 100 perché sono 9 i radicali all'interno delle eletti nelle liste del Partito Democratico, per cui non è proprio un... Ci fu un patto preciso per far candidare dei radicali all'interno delle liste del Partito Democratico, dunque già allora la Binetti poteva dire no, se ci sono radicali io non ci sono. Poi, per carità, si può fare una battaglia, anzi si dovrebbe fare una battaglia, come già detto, all'interno di un grande partito. TG3.
A Port-au-Prince le strade sono cimiteri, 300.000 senza tetto, 50.000 vittime secondo la Croce Rossa, 36 italiani ancora dispersi. La lotta dei soccorritori per tentare di salvare le tante persone che sono ancora sepolte sotto le macerie. Napolitano, riforme condivise, non a colpi di maggioranza, privilegiare gli interessi generali di lungo periodo a quelli contingenti. PDL sì al confronto, ma le riforme vanno fatte in ogni caso. Fini le differenze sono il sale della politica. Di Pietro, un dossier contro di me. Banca d'Italia pessimista sulla ripresa, debito troppo alto, crescita bassa, consumi deboli e disoccupazione in aumento. Alla vigilia della storica visita di Papa Benedetto XVI, la sinagoga di Roma, la comunità ebraica si divide sulla figura storica di Pio XII. Pubblicato dal mensile Altra Economia, l'accordo tra Novartis ed il governo, l'azienda non responsabile di eventuali danni alla salute. Ha solo 8 anni, ma per un caso di omonimia il ragazzo americano compare nella lista dei presunti terroristi.
E andiamo anche a sentire Sky TG24.
Haiti, l'inferno in terra, 50.000 morti, cadaveri a cielo aperto, lo strazio dei superstiti.
170 italiani in salvo, ne mancano 27, angoscia per chi era nell'albergo crollato.
Gli Stati Uniti prendono il comando delle operazioni, inviati 9.000 soldati, aiuti dall'Italia.
Nuovo richiamo di Napolitano per le riforme, siano condivise e non di corto respiro.
Banca Italia, previsioni fosche, la ripresa sarà debole, disoccupati in aumento.
Sospensione al processo Berlusconi-Mills, si aspetta la pronuncia della Cassazione.
Influenza A, il contratto con Novartis per 24 milioni di vaccini all'esame della Corte dei Conti.
Il Papa apre ai lefebvriani, nuovo caso con la comunità ebraica prima della visita in sinagoga.
La rivoluzione digitale sbarca nelle sale, primo giorno di proiezioni per Avatar.
Juventus punita per il razzismo degli ultra, chiusa la curva sud che insultava Balotelli.
Siamo qui 19 19 800 24 00 24 per chiamarci. Sentirete fra poco una strofa della canzone Amamet, cantata dal comico Paolo Rossi nel 1993, cioè durante la tormenta di Tangentopoli, così una carineria nei confronti dell'ex leader socialista.
Infatti alla fine della telefonata manda sempre un saluto, dice: ti mando un saluto da questa spiaggia lontana.
Ma che bravo. Oh Mohammed, la mia prigione, mia più bella sei tu.
Commovente.
Silvio, consentimi, che prima o poi vedrai,
ci vieni anche tu.
Dove?
Ad Mohammed.
Ma dove è finito il mio spazzolino da denti?
Ad Mohammed.
E la mia mountain bike?
Beh, insomma, il clima nel 1993 in parte, in certi settori della politica e dell'opinione pubblica, è ancora questo, quello fotografato, se volete, rappresentato da questa canzone di Paolo Rossi. Oh Mohammed, la prigione mia più bella sei tu, Silvio, consentimi, che prima o poi vedrai, ci vieni anche tu.
E la contessina vacca? E la mia protesi?
E allora vi faccio sentire che cosa dal DVD pubblicato oggi con Panorama, poi in parte diffuso anche, non so se sia lo stesso, penso di sì, da Luca Iosi ieri al Teatro Capranica, poi verrà fatto vedere anche durante la trasmissione L'Infedele lunedì condotta da Gad Lerner. Una delle frasi che mi ha colpito di più a proposito dell'anticomunismo di Craxi, naturalmente sono frasi di Craxi, è un Craxi inedito e originale, sentite.
Arrivammo all'ottobre-novembre ungherese e lì esplose la ribellione contro il sistema sovietico, il comunismo, i socialisti non potevano essere alleati dei comunisti perché i comunisti stavano con i carri armati sovietici schiacciavano la libertà del popolo ungherese, noi eravamo per la libertà dei popoli. Quindi a un certo punto diventammo anticomunisti. Questa è la mia storia. Da quel momento Craxi è diventato un gangster.
Oh Mohammed, la mia prigione, mia più bella sei tu.
Commovente.
Silvio, consentimi, che prima o poi vedrai,
ci vieni anche tu.
Dove?
Ad Mohammed.
Ma dove è finito il mio spazzolino da denti?
Ad Mohammed.
E la mia mountain bike?
Cito alcune frasi riportate da Filippo Facci nei giorni scorsi su Libero. Dichiarazione di Franco Zeffirelli del 25 luglio 1993. Franco Zeffirelli, attualmente, come sapete, non so, non credo sia più in Parlamento, comunque è stato a lungo parlamentare o senatore del PDL, 25 luglio 93. Uno così, riferito a Craxi, naturalmente, in altri tempi sarebbe stato impiccato. Dichiarazione alla Camera di Luigi Rossi, deputato della Lega Nord, 29 aprile 1993. Onorevole Craxi, ai tempi di Robespierre lei sarebbe già stato ghigliottinato. Questo era l'onorevole Luigi Rossi, che era scatenatissimo all'epoca. Ancora non è finita qui. Francesco Rutelli su Repubblica, 2 dicembre 93. Voglio vedere Craxi consumare il rancio nelle patrie galere. Vittorio Feltri sull'Indipendente del 9 gennaio 1993, lo ricordo bene perché c'ero anch'io. Se è vero che anche un politico è innocente fino a prova contraria, è anche vero che questa vicenda non è un giallo e non si tratta di aspettare l'ultimo capitolo per capire chi è l'assassino.
Infatti alla fine della telefonata manda sempre un saluto, dice: ti mando un saluto da questa spiaggia lontana.
Ma che bravo. Oh Mohammed,
la mia prigione, mia più bella sei tu.
A proposito sempre di cose craxiane, con cui abbiamo aperto questa seconda parte della trasmissione, Beh, insomma, ho ripescato da ieri, da Un Giorno da Pecora, una, ripeto, delle nostre trasmissioni preferite, non solo perché peschiamo spesso, ma peschiamo spesso lì perché ci piacciono le cose che vengono dette, come vengono dette, ma insomma, una assurdità, una follia di Pier Giorgio Di Freddi su Craxi, la P2, insomma, sentitela perché insomma, mi ha colpito.
Io mi ricordo per esempio i fatti di Sigonella e ricordo che in quel momento per esempio appunto Craxi ha avuto il coraggio di andare contro gli Stati Uniti, ma dedicare una via un po' da un punto di vista laico l'analogo della santificazione o della beatificazione, ed è difficile beatificare una persona, no, se poi però ha avuto molte pecche, e Craxi ne ha avute parecchie. In particolare non ci dimentichiamo che è stato il primo esecutore di quello che era il piano Solo all'epoca, no? la P2, no? Gelli, cioè Gelli guardava esattamente, no, a Craxi come il sostituto di De Martino nel Partito Socialista, e quel piano oggi noi ce lo ritroviamo praticamente implementato nel governo di oggi.
Direi che è matematico.
Consentimi che prima o poi vedrai
ci vieni anche tu.
Dove?
Ad Amamet.
Insomma, avete sentito il piano Solo, Craxi, Gelli, la P2, Pier Giorgio o Di Freddi ieri, non ci posso credere.
La mia mountain bike
ad Amamet.
E la contessina vacca
ad Amamet.
E la mia protesi
ad Amamet.
Giuliano ci chiama da Modena, buonasera Giuliano.
Buonasera.
Dica.
Senta, io così ascoltavo la trasmissione e anch'io, come avevo sentito nella prima parte alcuni altri che sono intervenuti, io non condivido quello che ha fatto Manzolini, direttore del TG1, ecco,
sì,
perché voglio dire, tanto è vero, perché pur essendo io un elettore di destra, insomma, quando si è il potere, quando si è il governo, bisognerebbe riuscire a dare l'esempio un po' tutti e rappresentare un
Beh, Minzolini non è né al potere né al governo, insomma, è direttore del TG1.
Comunque ha in mano un buon mezzo, un buon stato messo lì, certamente, non da...
E dunque
da
cosa dovrebbe fare? Non dovrebbe fare editoriali?
No, può benissimo avere una sua idea, una sua opinione, che l'abbiamo, come l'abbiamo tanti di noi, lui può eventualmente scrivere, pubblicare su qualche giornale, ma avendo in mano un mezzo come a lui e esprimere così liberamente, in modo anche un po', secondo me, troppo liberista il suo modo di pensare.
Liberista
vedere,
non mi sembra
non
l'espressione giusta.
Stato...
Comunque, lei, ho capito quello che vuole dire lei, Giuliano. Lei vuol dire, insomma, uno che è direttore del TG1 dovrebbe essere un po' più prudente.
Un po' più equilibrato. Perché lei
ho capito, però insomma, io sono contro l'equilibrio. Io sono contro l'equilibrio. Per cui a me, insomma, quelli che restano in bilico lì, che non mi piacciono molto, quelli che fanno finta di non esprimere opinioni, eccetera. Non dico che si debbano avere per forza opinioni estremiste, però poi mi sembra che chi tocca Craxi muore. Se uno dice la sua su Craxi e pensa che sia stato uno statista e che l'operazione di Mani Pulite abbia massacrato un'intera classe dirigente, questa sia una sorta di cosa su cui si scatena poi l'inferno, che non si può nemmeno dire, ma insomma io penso che Minzolini ha tutto il diritto di dirlo. La ringrazio. Dove andiamo? Andiamo a sentire Federico dalla provincia di Bergamo. Buonasera.
Buonasera dottor Cruciani e tutti gli ascoltatori. Vorrei fare un paio di considerazioni molto veloci. Uno, avendo sentito l'intervento del senatore Pardi, non posso fare meno di chiedermi, ma forse parte della sinistra soffre alla fine di una specie di sindrome di invidia del pene, di freudiana memoria, perché mi sembra che ricondurre tutto a Berlusconi...
Com'è la sindrome, scusi?
La sindrome, l'invidia del pene.
Invidia del pene, questa è nuova, l'invidia del pene. In questo caso che...
Ma sembra che abbiano una forma di invidia per Berlusconi, che debbano diciamo far tornare ogni cosa che accade a un utile
l'accostamento è un po' bizzarro, me lo consenta, caro Federico. Comunque, beh, insomma, lei dice tutto quanto viene ricondotto a Berlusconi. Vabbè, ma è 15 anni che è così, di che parliamo? Insomma, non mi sembra una novità, cioè quando si parla di Minzolini automaticamente si parla di Berlusconi, come se Minzolini fosse considerato un ectoplasma, così, un'emanazione di Berlusconi. Adriano da Como, buonasera Adriano.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Sarò brevissimo. Io mi riferisco a una frase che lei ha detto ieri sera in chiusura della telefonata con una ristoratrice di un ristorante cinese di Milano. In chiusura, sì, lo riepilogo per chi magari non ha ascoltato, c'era il ministro Zaia che diceva che gli involtini primavera dovrebbero essere fatti con prodotti italiani. E morale, al di là della discussione, lei ha concluso la telefonata dicendo a questa signora: cosa ci vuol fare? Il ministro Zaia è della Lega, cosa ci vuol fare? Ma che cosa intendeva dire con quella frase?
Guardi, Adriano, lei sarà rimasto un po' colpito da questa frase.
Molto, molto.
Molto colpito, in quanto immagino simpatizzante della Lega.
Esattamente, sì.
Guardi, io non è che volevo dire, sa, è della Lega, dunque disprezzare, figuriamoci, assolutamente no, lei lo sa bene. Volevo semplicemente dire che la Lega, e in particolare il ministro Zaia, ma insomma la Lega di solito nei confronti dei prodotti del territorio, dei prodotti della Lombardia, del Veneto, diciamo i prodotti italiani così, per fare contento Zaia, ha una particolare predisposizione, una particolare attenzione e dunque voleva proteggere i prodotti italiani da, insomma, lo ha fatto più volte nella vicenda dello champagne, anche in quella, credo, dello zampone, adesso non mi ricordo su quali altri prodotti. Semplicemente questo, cioè, che lei lo sa, ho detto, è della Lega, per dire, insomma, è un ministro che protegge, che tende a proteggere i prodotti italiani.
Certo, ma mi sembra che, essendo un ministro della Repubblica, tutto sommato svolga un pochino il suo compito, lo svolge anche bene. Adesso a me fa piacere la precisazione che lei ha detto, lei però deve ammettere che insomma la frase non è stata il massimo della felicità. Per,
ma guardi, Adriano, insomma, adesso non stiamo lì sulla singola frase,
no,
sulla singola frase, sul pezzettino, su quel frammento. È una trasmissione anche così, insomma, in cui può scappare una battuta, eccetera. In ogni caso, io penso che la difesa dei prodotti italiani da mettere dentro l'involtino primavera sia una boiata pazzesca, come anche la difesa del prosecco versus lo champagne e altre cose ancora. Lo ribadisco, non sono cose che non servono assolutamente a nulla, cioè invitare gli italiani a comprare italiano invece di comprare lo champagne mi sembra una stupidaggine. La ringrazio, Claudio da Roma.
Sì, buonasera, Claudio da Roma. Volevo dire soltanto la differenza tra avere un'opinione e dire delle bugie è abbastanza, diciamo, grave, no?
Perché su questo non c'è dubbio, bisogna vedere cosa si intende per dire bugie.
Per dire bugie vuol dire che ci sono due verità, nel senso che due cose vere, che Craxi è stato probabilmente uno statista, a me non è piaciuto, va bene, quindi è anche giusto considerarlo uno statista, però per la giustizia è stato anche condannato, no? Per due cose molto gravi, corruzione, quella della Disney, e finanziamento illecito con la metropolitana, soldi che non ha gestito per il partito, ma ha gestito per sé. Allora si dovrebbe accettare un'altra cosa: vogliamo mettere una targa in un parco, in qualsiasi posto, come si fa con Arsenio Lupin, no? Che c'era ladro e gentiluomo, ci mettiamo sopra ladro e statista, perché non tutte e due?
Quindi il Claudio, problema di quelle che per lei sono, vede,
sono condanne.
No, sì, d'accordo, però io sono contrario, glielo dico molto esplicitamente, sono contrario a valutare una persona solo attraverso queste cose, in particolare un uomo politico solo attraverso la cartina di tornasole delle condanne giudiziarie, peraltro, diciamo, avvenute, questo è un mio parere personalissimo, in un clima particolare, e su questo non ci sono dubbi che il clima fosse particolare. Poi se uno prende le condanne tout court, certo, va benissimo, per carità, è un'operazione che facciamo spesso anche con i terroristi, eccetera eccetera. Qui non stiamo parlando di terrorismo, però stiamo parlando di un'altra cosa, di un uomo politico che è stato presidente del Consiglio,
perfetto,
è stato, diciamo, al governo tante volte, eccetera eccetera, con il suo partito. Allora, Claudio, ridurre la figura di Craxi, dico, a una storia di tangenti, la figura del leader del Partito Socialista, la storia di tangenti, mi sembra una cosa che non sta né in cielo né in terra. Però capisco che ci siano un sacco di persone che su questa cosa qui fanno un sacco di soldi, va benissimo, e che ci campano dal punto di vista giornalistico. Anch'io diciamo posso campare dal punto di vista giornalistico nel contestare l'antiberlusconismo di alcuni, ne sono consapevole, però almeno questo ne sono consapevole, e penso anche a un certo punto di cambiare registro, non so come dire, no?
Perfetto, però si cambia registro, o si considera tutto, non si può ridurre soltanto a uno statista, le posso dire io. perché ha
capito, però se Minzolini pensa che sia uno statista
non lo può dire,
ma perché non lo può dire? Questo è il punto, Claudio, mi scusi,
non deve dire bugie, deve dire tutto. Perché
ma perché deve dire tutto?
Ma perché lei Cruciani le bugie le può dire e le dice in trasmissione e viene subito smentito dalle sue registrazioni, quelle che lei stesso manda.
Ma anche Minzolini, abbia pazienza,
ma non le può dire perché lui sta facendo un servizio pubblico, lei sta su una radio privata che comunque ha dei finanziamenti pubblici come il Sole 24 Ore eccetera eccetera,
molto pochi.
Quindi che le dica lei che faccia il provocatore, mi sta bene, è giusto, lei lo fa, perde ascoltatori perché io non la seguo ormai quasi più.
Claudio, pazienza, peccato che gli ascoltatori aumentano invece, però
no,
insomma,
no, vabbè, non aumentano ascoltatori, aumentano quelli che stanno aspettando al telefono di parlare con lei,
no,
magari
no, aumentano in generale anche gli ascoltatori. Comunque
io se voglio gliene dico una di quelle che ha detto clamorose, no? Che lei annuncia con una enfasi incredibile, oh, adesso voglio farvi ascoltare quello che sostiene il direttore dell'Unità con Cida De Gregorio, che ha previsto ieri, cosa che naturalmente oggi non è avvenuta, che ci sarebbe stata la chiusura totale di internet. Poi lei fa sentire
Cida
De Gregorio e non dice quello, dice
la chiusura di internet, dice.
Sì, lei ha detto questo.
No, la censura totale,
no,
cioè
no,
il fatto
che ci sarebbe stata la chiusura totale di internet, la blindatura delle piazze e il silenziatore nei confronti dell'opposizione.
Vabbè, Claudio, senta, qui non stiamo a fare l'analisi delle mie parole,
però,
secondo dopo secondo.
Lei fa bene a dirlo perché lei deve provocare la reazione dei suoi ascoltatori e va bene. Un direttore di un TG1 non si può permettere di dire bugie, cioè di dire c'è chi considera Claudio un mezzo delinquente. Uno o è tutto delinquente o non lo è affatto.
Dunque lei lo considera solo un delinquente, grazie.
No, tutto e due, facciamo tarda,
cioè statista e delinquente, statista e delinquente,
ho scritto ladro e statista,
ladro e statista. Senta, Claudio, lei
uno che ruba non
vabbè,
è grave.
Claudio, il punto è un altro è che Minzolini, al di là di quello che pensa lei che è assolutamente legittimo, Minzolini a mio parere, a mio personalissimo parere, ha tutto il diritto di pensare di sostenere che c'entra, perché da altre parti non si, i direttori
quindi,
non fanno editoriali,
non si può.
Sandro Curzi per anni ha fatto editoriali al TG3 senza che nessuno dicesse nulla, mi pare,
scusi,
no?
Ma quando Minzolini dice la verità è che ha un problema politico, fu data una soluzione giudiziaria,
ma quella è la sua opinione, quella
ma
è la sua opinione,
ma
come
perché
no?
Gli ha dato una soluzione giudiziaria, un problema, il problema politico, la corruzione è un problema politico, è un problema di reato,
sì, d'accordo, siamo tutti d'accordo su questo, certo. Ma se dobbiamo analizzare, come dire, l'evoluzione dei rapporti e delle situazioni politiche solo attraverso i reati, non facciamo un torto all'intelligenza.
Non si possono negare, non si può santificare una figura del genere.
Ma
quindi,
no, a parte che la santificazione, a parte che la sì, vedi, d'accordo, vabbè, lei, questo l'ho già capito, lei vuole fare una targa con scritto ladro e statista. Minzolini non vuole fare nemmeno una targa, ha detto semplicemente che secondo lui Craxi è stato un grande statista, punto. Se lo può permettere o no? Non lo può dire.
L'opinione la deve scrivere su
non lo può dire, mi scusi, non lo può dire al TG1.
Non può dire bugie, non è che non può dire.
Ma no, scusi, che sia stato
bugie.
Un grande statista, al di là, lei non è d'accordo.
Non ha detto al di là dei misfatti che ha commesso, ha detto che l'ha santificato e ha detto bugie, punto.
Ha detto bugie, va bene. Ecco.
Quello è il problema delle mica. Vabbè, cioè, poi bisogna ha diritto ad avere tutte le sue
bisogna intendersi sulle bugie, naturalmente.
Certo, però io posso ammettere che lei le dica bugie, mi sta bene perché deve fare ascolto.
Ma io non dico nessuna bugia, dico quello che penso, Claudio.
Guardi, io se vuole gli faccio sentire la registrazione sua.
Ma di che cosa? Di questa cosa della De Gregorio? Ancora?
De Gregorio,
ancora questa De Gregorio?
Ancora, mica solo quella dice la
differenza. No, guardi, io me lo ricordo perfettamente, Claudio. Lì il punto. No, allora ce l'abbiamo, non si preoccupi.
La vuol sentire, ce l'ho io. E me faccio che sarebbe stata e non è avvenuta.
Che cos'è che non è avvenuto? Cosa non è avvenuto?
La chiusura totale di.
Ma certo che certamente non dicevo che la De Gregorio.
Lei quello ha detto.
No, è diversa la cosa.
Lei ha detto, ha previsto ieri, cosa che naturalmente oggi.
Sì, prevedeva ieri che il governo che il governo voleva mettere il bavaglio a internet.
No, la vuol sentire.
Vabbè, no, Claudio, non me ne frega niente.
Senza.
Quello che sostiene il direttore dell'Unità Concita De Gregorio, che ha previsto ieri, cosa che naturalmente oggi non è avvenuta, che ci sarebbe stata la chiusura totale di internet.
Che cosa ha detto? Allora, l'ha detto o non l'ha detto?
Aspetti, lasci proseguire, però lei non prosegue.
Lei prosegue, però vede che se dice bugie poi qualcuno se ne ricorda e glielo ridice per radio.
Claudio, lei mi fa divertire un sacco. Mi fa divertire un sacco con queste cose, era già pronto con la registrazione, fantastico. Elio da Salerno, buonasera.
Buonasera Cruciani, salve, buonasera anche ai telespettatori, ai radioascoltatori, chiedo scusa. Ma niente, io vorrei partire da una sua affermazione, cioè che la storia di Craxi certamente non si può ridurre a storia di arresti e tangenti.
Ma voglio dire, poi questo è anche il, come dire, il, la sorte dei grandi leader politici, o si odiano o si amano. Evidentemente Craxi, come tutti i grandi leader politici, ha chi, chi lo ama, o meglio, chi lo odiava e chi lo amava. Un'altra riflessione che intendo fare è questa. Voglio dire, all'epoca in cui governava Craxi, mi sembra che c'era anche un altro partito che aveva una struttura ancora più grande del Partito Socialista, e anche quest'altro partito pigliava finanziamenti che provenivano dall'est Europa, se non ricordo male. Ma voglio dire, anche questi finanziamenti non erano poi tanto leciti. Allora, se è così, non riesco a capire questi due pesi e due misure. Ma anche perché poi a quell'epoca il Partito Socialista era al governo col Partito Comunista.
No, al governo col Partito Comunista mi sembra una forzatura.
Quantomeno, come dire, c'erano...
Senta, Elio, ero un po' distratto. Non le chiedo di ricominciare da capo, però lei che cosa vuole dire? Mi scusi.
Allora, io vorrei dire... Sicuramente non si possono usare due pesi e due misure nella storia. Se è vero, come è vero, che anche il Partito Comunista all'epoca pigliava dei soldi che provenivano dall'est e che certamente non erano leciti, perché se il finanziamento pubblico ai partiti doveva essere fatto in un certo modo, certamente quelli del Partito Comunista non erano fatti in maniera lecita.
Questa è la storia del finanziamento ai partiti in Italia.
Allora, detto questo, voglio dire, altra considerazione: all'epoca ci fu fatto un referendum con la quale, come dire, la stragrande maggioranza degli italiani, che voglio dire, è un paradosso questo, la stragrande maggioranza degli italiani disse che non dovevano esserci finanziamenti ai partiti. Santo Dio, ma se noi non finanziamenti queste strutture, in questo caso politico, i soldi da una parte li dovevano far uscire. Sicuramente non sto dicendo che dovevano essere fatti uscire in questo modo.
Sì, però lei si confonde un po' con i tempi. Il referendum era successivo a quello che è stata prima la storia del finanziamento ai partiti in Italia. Io poi sono contrario a qualsiasi finanziamento pubblico ai partiti. La ringrazio Elio. 19:46, andiamo a Milano. Cristian, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Il mio intervento riguarda sempre l'editoriale di Minzolini, i commenti che se ne fanno sopra. Allora, a me fa un po' arrabbiare una qualsiasi persona, e quindi anche una persona che ha un incarico pubblico come Minzolini, una rete pubblica, dove pubblico vuol dire che è accessibile a tutti, non che deve dire solo certe cose, che non possa esprimere quello che vuole. Io lo dico perché sento che in questo modo, facendo queste critiche, è come se fosse lesa la mia intelligenza di persona che ascolto. Cioè, io penso, e con me anche tutti gli italiani, dai 15 anni, dai 10 anni in su, possono capire, o comunque si possono informare, possono sbagliare in questo, ma comunque è bello sentire l'opinione di una persona, perché sennò se mi ascolto l'editoriale di Riotta, la camomilla mi fa dormire, poi vado a letto e non ci penso più. Almeno con i Minzolini mi può far arrabbiare, non far arrabbiare, ma medito, penso su quello che è stato detto, se è vero o non è vero, e intanto in questo paese si incomincia a parlare di qualche cosa.
Ah, guardi, Cristiano, ho capito, non è che esistano solamente gli editoriali di Minzolini che fanno pensare, eccetera. Ognuno ha il suo stile, il suo modo di fare. Lasciamo perdere le dormite, che sono un'altra cosa. Però io rivendico la possibilità per Minzolini di fare gli editoriali che vuole, e vedrà che se è vero che è stato stabilito un precedente, cioè dire il fatto che il direttore del TG1 con una prassi un po' diversa rispetto al passato inaugura una nuova prassi, ecco, che è quella di fare editoriali anche molto pungenti, vedrà che quando il centro-sinistra tornerà a guidare il paese, se dovesse tornarci naturalmente, e nominerà magari, purtroppo ci sarà ancora la lottizzazione alla RAI, quella probabilmente sì, un direttore del TG1 più vicino alle sue idee, e magari questo direttore del TG1 farà degli editoriali altrettanto al vetriolo, ecco. 800 24 00 24, Carlo Giovanardi, buonasera.
Sì, buonasera.
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ed è l'uomo che vuole proibire che cosa? Il fumo negli stadi. Il fumo negli stadi. Io ogni tanto vado allo stadio, sempre meno, Giovanardi, fumo il sigaro, lo sa perché? Perché è l'unico posto ormai dove lo posso fumare. Certo, lo posso
è
fumare.
Capitato anche a me, infatti stavo guardando la partita con il Bologna, Modena-Bologna, sì, avevo davanti uno col sigaro,
lei che
arrivava
di che tifoso,
non riuscivo a guardare la partita, io chiedo mi scusi per cortesia, io sarei venuto per vedere i giocatori e non per essere affumicato da lei. Lui giustamente mi ha detto io faccio i cazzi miei, mi scusi, perché sono all'aperto. E il professor Schitulli, che è il presidente della Lega Italiana contro i tumori, proprio l'altro giorno in un convegno a Roma ha lanciato lui questa idea, ma molto semplice di dire, negli stadi mettiamo i fumatori da una parte, i non fumatori dall'altra,
pure,
in modo che chi vuol fumare può fumare, sì, e chi invece, come lui spiega, non vuole ammalarsi di patologie oncologiche che sono molto più frequenti per il fumo passivo, visto che ieri c'è quella sentenza della Cassazione che fa carico alle case produttrici di tabacco di risarcire coloro che vengono colpiti da tumore, sia i fumatori attivi che i fumatori passivi, perché ormai è accertato che purtroppo negli uffici moltissime persone hanno perso la vita, anche se non hanno mai fumato in vita loro, a causa del fumo passivo dei colleghi fumatori.
Senta Giovanardi, però mi sorge un dubbio. Innanzitutto la prima cosa è questa: lei è andato a vedere Modena-Bologna, lei è tifoso del Modena?
No, io sono andato, sono modenese, chiaramente.
Ma tempo fa, Modena-Bologna quando è stato? Bologna in Serie A, Modena in Serie
B? Era roba di 4-5 anni fa.
4-5 anni fa.
Dunque, Bologna in Serie B, certamente.
Allora...
Ma però il principio mi sembra un principio elementare, l'abbiamo applicato nei bar, nei ristoranti.
Pure allo stadio?
Però vede, fino a 4-5 anni fa, l'ha spiegato Sirchia, l'idea di andare al ristorante o al bar e poter mangiare senza essere...
Sembrava una cosa assurda.
Ma non solo, abbiamo rimbangato come il Consiglio dei Ministri stava tutto per deragliare, perché la Confcommercio aveva terrorizzato Berlusconi spiegando che tutti i bar e i ristoranti italiani sarebbero falliti perché la gente non avrebbe mai più messo piede, mentre invece, credo che ormai lo possiamo dire, anche i fumatori sono ben contenti dal distinguere.
Sì, la stragrande maggioranza, sì.
Dico i camerieri, come uscivano dai ristoranti, dai bar dopo 8 ore. Lo sai che in alcuni ristoranti di Roma i ristoratori mi facevano vedere la sera i pesci, quelle cose che vengono, che erano intrise di nicotina in maniera disgustosa.
Chi era intriso di nicotina?
Di nicotina, i cibi esposti nei banconi, per esempio il pesce. Che viene esposto nei ristoranti. Erano intrisi di nicotina.
Senta, però sorge un problema a proposito degli stadi, non so se questa cosa verrà applicata, non so come funziona all'estero, tra l'altro credo che non ci sia una normativa comune da questo punto di vista sugli stadi, però insomma è difficile. Lei propone addirittura dei settori per fumatori e dei settori per la cosa è complicatissima.
Si possa andare allo stadio senza essere obbligati a convivere con il fumo passivo.
Mi sembra complicatissima la divisione allo stadio.
Ma guardi, è una questione di un minimo di civiltà, perché poiché una
però il controllo come si fa? Cioè interviene lo steward e dice no tu.
E come si faceva nei ristoranti e nei treni, come si è fatto?
Vabbè, i treni e i ristoranti sono più controllabili. Sono più controllabili rispetto agli stadi. Gli stadi con 70.000 persone, 30.000.
Andrà per esempio giù, ci sarà nel parterre, ci sarà un posto in cui può andare a fumare. Vede che nelle stazioni adesso, essendo proibito giustamente fumare in treno, e quando avevano fatto dopo la riforma le carrozze fumatori, c'era il pericolo passando in quelle carrozze di rimanere stecchiti, talmente era alta la concentrazione di fumo. Oggi quando il treno si ferma ci sono i viaggiatori, i fumatori che scendono, si fumano la loro sigaretta. Ma a me sembra che...
Ma lei si immagina i poliziotti intervenire nelle curve per dire no, tu non devi fumare, mentre magari se le danno di santa ragione?
Ma nel momento in cui c'è un luogo in cui i fumatori... Ma vedi, il controllo poi viene demandato anche ai non fumatori nei bar, nei ristoranti. Oggi se qualcuno accende un sigaro, giustamente c'è un altro avventore che dice scusi.
No, quello sicuro. Allo stadio mi pare un po' più frammentata, un po' più dispersiva.
Infatti, ma non dico mica che sia facile, però poiché l'idea arriva dalla Lega Italiana contro i tumori e da gente che ti spiega come qualche decina di migliaia di italiani ancora oggi ogni anno muore a causa dei danni.
Lei dice un luogo pubblico, in fin dei conti, perché non applicarlo anche là?
I sindaci fanno anche di più, perché ormai con il potere dei sindaci di fare ordinanze... qualche volta si va anche al di là, se parlano dei parchi, adesso io sto parlando soltanto dei luoghi nei quali una persona va per un determinato scopo, sì, per esempio vedersi una partita, e ha il diritto di tutelare anche la sua salute.
Senta, passiamo a un'altra cosa, approfitto della sua presenza, ed è questa. Ma lei la parola negro l'ha mai utilizzata?
No.
La parola negro, l'aggettivo negro, no? Riferito a qualcuno, come ha fatto Feltri, guardi, l'altro giorno sul giornale.
Poiché io sono,
cioè lei lo direbbe?
No, perché io faccio politica da tantissimi anni, sono sempre stato, nel limite del possibile, attento alle sfumature per capire e per sapere come un termine che magari una persona normale considera innocente invece possa assumere caratteri offensivi nei confronti delle altre persone, quindi non l'ho mai usato, uso la parola persona di colore, ma sai, come dire audioleso, è come dire non vedente invece che cieco, sono quelle cose che...
Dipende anche da uno come le dice, no?
Non è... Ma certo, ma anche dalla sensibilità, dal fatto se un amico, se un nemico, se lo dici in politica, se lo dici, cioè, in termini spregiativi, non...
Beh,
se uno dice sei un portoghese, può dire sei un portoghese in termini positivi perché sei tollerante, perché hai la tua civiltà, può dire sei un portoghese perché vai allo stadio gratis,
senza
perché
pagare.
L'accezione comune è nato con... Insomma, ci andrei sempre un po' calma sulle polemiche impiccate a un certo tipo di parola.
Va bene, grazie. Chissà cosa succederà con questo fumo negli stadi. È difficile, molto difficile applicare questa cosa, però vedremo. Ma è una cosa, chi lo deve fare? Chi lo deve decidere, Giovanni?
Questo a Natale vedevo quei film degli anni 50 italiani e americani.
Sì, con tutti che fumavano.
Una cosa, guardate da oggi, ma fumavano.
Tutto il film, sì.
Tutto il film era dentro una nuvola di fumo azzurrino.
Ma chi lo decide una cosa di questo tipo? Chi, se si negli stadi è la Lega, la Federcalcio?
Ripeto, questa proposta è stata fatta dalla Lega Italiana contro i tumori, una cosa da vedere, da studiare. Però l'idea è che ci possono essere spazi in cui liberamente i fumatori fumano e gli altri liberamente si guardano la partita, è un'idea che può essere approfondita.
È inutile che chiedo a Giovanardi se considera Craxi un ladro o uno statista, perché è una domanda di questi giorni.
Ho un'idea molto, molto chiara e molto semplice. Allora,
sì.
Pocchetto, D'Alema,
sì.
Berlinguer,
sì.
Craxi,
sì.
La Malfa, Moro, o sono tutti ladri o sono tutti statisti. Perché tutti.
Com'era la cosa? Tutti.
O sono tutti ladri, le persone che ho citato, o sono tutti ladri, o sono tutti statisti. Perché sono stati tutti dirigenti o segretari di partiti che fino alla caduta del muro di Berlino si finanziavano illecitamente.
Però poi ci sono responsabilità individuali, uno dice, no? I singoli processi, le singole cose.
Nel 92 sono stato candidato, sono andato a vedermi. Io ho presentato il mio rendiconto delle spese elettorali e cosa ha fatto Craxi e cosa hanno fatto gli esponenti dei partiti cosiddetti democratici. Se lei va a vedere le dichiarazioni di Violante, di D'Alema, ci trova solo scritto la campagna elettorale l'ha pagato il partito.
No, okay, però io poi dico, ci sono responsabilità individuali, c'è la corruzione, il finanziamento...
No, ma il problema è che Craxi non è stato colpito per la corruzione, Craxi è stato colpito essenzialmente perché non poteva non sapere come segretario di un
partito. C'è anche la corruzione là, ma adesso per carità, io sono più o meno sull'idea che Craxi, la figura di Craxi non possa essere ridotta a una storia di tangenti, eccetera, eccetera.
Guarda, se avrà tempo una volta, andiamo a vedere D'Alema, Occhetto, il Partito Comunista, come si finanziava, come venivano finanziate le loro campagne elettorali e i singoli dirigenti,
sì.
E poi vediamo se anche questo si può scrivere in una storia criminale o no.
Buona serata, grazie.
Mi dirà, ma era stato amnistiato nell'89.
Sì, anche, tra l'altro.
Però dal punto di vista morale non fa mica una gran differenza.
Giovanardi, la ringrazio.
Prego.
Buona serata. TG5.
7.000 morti sepolti in una fossa comune, ma ad Haiti i soccorritori continuano a camminare sui corpi abbandonati per le strade. Si scava con le mani tra le macerie, con il pericolo di epidemie e rivolte. Le prime immagini girate dall'inviata del TG5 nell'unico ospedale funzionante. Sciacalli in azione, bande armate danno l'assalto a negozi e supermercati. Gli Stati Uniti inviano nuovi aiuti e 9.000 soldati. La Farnesina, contattati finora circa 170 nostri connazionali, ma almeno 27 mancano ancora all'appello.
TG1.
Caos e saccheggio ad Haiti, centinaia di cadaveri nelle strade, 300.000 senza tetto, Obama, devastazione mai vista, invia altri 9.000 soldati. Sono 27 gli italiani ancora dispersi, una donna la prima vittima, Frattini a noi il coordinamento degli aiuti europei. Napolitano ricorda Aldo Moro a Bari e dice servono riforme di lungo periodo e non votate solo dalla maggioranza. Veneto, si vizia ad un disabile, processo a tre giostrai, video delle torture, la famiglia costretta ad andarsene per le minacce. Annullate decine di lauree false conseguite da italiani in Romania, anche nomi noti, la nostra inviata da un finto dentista. Sculture di neve sulle Dolomiti, una gara che coinvolge artisti da tutto il mondo, persino dalla terra di Gengis Khan.
Va bene, prima di sentire la 7, qualche ascoltatore, Renato ci chiama da Rimini, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, a proposito di Craxi,
sì,
volevo dire che, aspetti che devo svegliare la radio perché sono un po' lontano e mi dà fastidio. Aspetti un attimo.
Anche a noi dà fastidio, comunque.
Ah, lei la sentiva. Allora, praticamente, certo, quello che mi ha fatto chiamare è perché in ogni trasmissione di dove si parla di Craxi non è ancora venuta fuori.
Renato, lei è con l'auricolare, con che cos'è? Perché la sentiamo distante, comunque.
Sì, ho un auricolare, aspetti allora che
avvicini...
lo tolgo, che il cellulare... Allora, aspetti un attimo...
Prego, prego, siamo qua.
Ecco, adesso va meglio?
Insomma, vabbè, comunque dica.
Va bene, allora, dicevo che praticamente ogni volta che si parla di Craxi, della chiamata di correo che lui ha fatto quella volta dove ha detto che siamo tutti... si parlava di finanziamento dei partiti, per me ovviamente è sempre illecito, sempre tangenti sono, però quello che nessuno dice nelle sue trasmissioni e anche nelle altre trasmissioni TV eccetera è che credo che la percentuale sia attorno al 70-60-70% in realtà sono stati condannati per corruzione tangenti, ma perché i quattrini li hanno messi in tasca per uso personale e Craxi tra questi. Quindi se no questa cosa non la si dice, è chiaro che qualcuno dice ma la politica va finanziata, tutto bene, quindi...
No, ma Renato, ma nessuno ha mai nascosto, di... nessuno ha mai nascosto,
no,
almeno in questa trasmissione cose di questo tipo, cioè sì, il fatto che...
Attenzione, sto dicendo che nessuno l'ha mai detto. E invece è importante per andare a parlare di un uomo politico.
Sì,
che
Renato, va... l'utilizzazione del denaro che confluiva nei conti cifrati, nei conti esteri intestati ai socialisti o a Craxi, o comunque gestiti da Craxi, l'utilizzazione di quei soldi mi pare ancora abbastanza controversa, perché io devo capire, per carità, poi ci sono le ragioni della difesa di una famiglia, quello che dice Stefana Craxi quando sostiene che mio padre morì povero, questo ha detto recentemente in un'intervista ad Aldo Cazzullo, e invece Travaglio eccetera eccetera che sostengono invece che si è arricchito personalmente, si è comprato una casa a Madonna di Campiglio, una casa alla Tuil non so dove, altre case a Milano, un aereo personale eccetera eccetera. Ora, tra la povertà di Stefana Craxi e l'arricchimento personale sostenuto dall'altra parte, si potrà arrivare ad una... è difficile perché bisognerebbe fare una ricostruzione del patrimonio, come è stato costruito questo patrimonio, in che modo si è arrivati all'acquisto di certi immobili, insomma non c'è, secondo me la cosa è ancora controversa.
No, ma scusi, io credo che ci siano delle... non credo, ci sono le sentenze, le hanno trovati i danari, non è che è l'altra parte.
Sì, in alcuni
politica.
Casi sì, in alcuni casi sì, in altri no, ma sull'utilizzazione di questi soldi, sia ad uso personale, eccetera, al di là delle testimonianze giudiziarie che ci sono nei tribunali, erano a disposizione di Craxi che ne faceva uso personale, non erano solo del partito, ci sono testimonianze anche da questo punto di vista. Sull'arricchimento personale di Craxi, ecco, io su questo credo che ci sia ancora una controversia, no, in corso, o no?
Credo proprio di no.
Lei dice di no, secondo me
no.
Sì.
No, non ci sono, cioè hanno trovato i denari utilizzati per Craxi e per la stragrande maggioranza.
No, ma che li abbia utilizzati, come dire, che li abbia utilizzati quei soldi, sì, ripeto, poi siamo, magari per alcuni stiamo facendo distinzioni che non hanno senso. Insomma, che li abbia utilizzati per esempio per sostenere la...
Nel senso che sempre corruzione è, non c'è dubbio, però il discorso di chiamata di correo per cui tutti ladri, nessun ladro, però si ferma.
È quello che ha sostenuto, per esempio, Giovanardi. La ringrazio. Antonio da Roma.
Detto questo, perché non l'ho sentito.
Antonio da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, in merito a queste discussioni su crack, sì, io ho l'impressione che lei abbia una sua valutazione molto netta e chiara, che forse i radioascoltatori in questo momento, insomma, non hanno, diciamo, la valutazione per esprimerla, nel senso che siccome lei è chiaramente un giornalista brillante e intelligente, ho l'impressione che in pratica lei voglia suggerirci un po' a tutti noi che la politica e il malaffare stiano insieme antecedentemente all'epoca di Mani Pulite, nel senso che purtroppo i politici a volte scivolano su questa situazione di queste valutazioni personali su il malaffare che cammina intorno al mondo politico. Quindi, diciamo, lei è un po' come se volesse dirci: sì, vabbè, Craxi non va solo valutato per la valutazione delle tangenti, ma va valutato come un esponente politico che comunque ha fatto qualcosa di valido, perché sicuramente...
No, ma io non do nemmeno una valutazione, diciamo, positiva o negativa dell'operato di Craxi. Non lo so, in alcune cose mi è piaciuto, ma quelle sono valutazioni personali, in altre no. Io dico un'altra cosa, Antonio, che nella valutazione della figura di Craxi per me non è dirimente la questione che si è comprato l'aereo personale, non so, sarò cinico da questo punto di vista, però insomma, vedo la figura di Craxi, la valuto più attraverso altre questioni, insomma, sarà un vezzo, non so come...
Però è un po' come se lei volesse suggerirci, tra virgolette.
No, ma
il mondo politico a volte vive di questo.
Beh, insomma, che il mondo politico in Italia, al di là adesso della questione dell'arricchimento personale, su cui si può discutere naturalmente, che il mondo politico in Italia avesse un rapporto con il denaro tutto particolare, anche se vogliamo nascosto, non dichiarato, per tantissimi anni, su questo non c'è il minimo dubbio.
Quindi diciamo che il problema grosso è che non è che Mani Pulite abbia scoperto, diciamo, la verità. Il problema è che questa verità è sempre esistita e che forse anche oggi è più o meno sullo stesso binario. Diciamo la verità.
No, non lo so. Questo
il problema
non lo so.
Politico, se noi vogliamo essere abbastanza chiari e trasparenti, che purtroppo non si può, perché la realtà ci dice che un politico dovrebbe dare beneficio alla collettività e cercare di far rialzare l'Italia, che è un paese un po' zoppicante come tutti i paesi europei in questo momento. Però il discorso che il politico...
Ma io non sto facendo l'elogio, scusi Antonio, io non sto facendo l'elogio della corruzione, per carità, io parto dal presupposto.
Non volevo dire questo, anzi io volevo dire che lei brillantemente, diciamo, sminuisce alcune valutazioni dei radioascoltatori che a volte sono un po', diciamo, ingenui, tra virgolette, perché parlano di Craxi come se fosse stato l'unico che ha fatto determinate marachelle, vabbè, diciamo così. Il problema è che forse la politica da sempre, ripeto da sempre, ha questo binario di camminare pari passo con delle situazioni che portano a queste situazioni.
Sì, ma non c'è dubbio, Antonio, la ringrazio. Andiamo, direi, ad Alessandro da Padova. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo fare un intervento riguardo l'atteggiamento che tiene nei confronti delle dichiarazioni del ministro Zaia.
Sì, guardi Alessandro, non la sentiamo male. Claudio, provincia di Cuneo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Dottor Crociani, volevo dirle questo, sempre in merito a queste affermazioni sul ministro Zaia, con la sintesi che la caratterizza. Che cosa farebbe lei, in poche parole, per promuovere, senza danneggiare il mercato mondiale, i prodotti nostri? Perché fondamentalmente
non lo so, non faccio il ministro, per cui non glielo so dire. Semplicemente c'è una cosa che non farei mai, non inviterei gli italiani a non comprare lo champagne. Su questo non c'è dubbio.
Ma questo è un atteggiamento che ha del in verità, soprattutto per i nostri cugini francesi, è analogo nei loro confronti.
Ma non credo che ci sia il ministro dell'agricoltura o di non so che cosa in Francia che invita a non comprare vini italiani o prodotti italiani. Se lo fanno è sbagliato.
Non molto tempo fa, comunque, dall'altra parte dell'Alpe, in Francia,
sì,
mi è successo di entrare in supermercati francesi,
sì,
che attualmente hanno anche catene in Italia, in cui i non francesi non potevano neppure partecipare ai concorsi fatti da questi catene di supermercati.
No, Claudio, ma di cosa sta parlando? Abbia pazienza. Non so quello che succede nei supermercati francesi, ho abitato in Francia diversi anni e non mi pare di aver mai verificato nessun tipo di...
Erano solo rivolti ai cittadini francesi. Quello che volevo dire era questo: l'agricoltura è una delle poche industrie nazionali piantata radicalmente sul nostro territorio. Certo, il ministro Zaia, come tutti i leghisti, come aveva ricordato lei, probabilmente ogni tanto eccede nel fare un certo tipo di operatività, però dal punto di vista pratico qualche tipo di soluzione che possa agevolare...
Guardi, Claudio, io non dico che non bisogna sostenere le nostre produzioni, dico che sostenerle in senso negativo, cioè cercando di convincere gli italiani a non comprare prodotti stranieri, quello mi sembra francamente un'operazione assurda, anche perché si potrebbe ritorcere contro questa cosa.
Sarei
qua
assolutamente convinto che sarebbe necessario che qualcuno dicesse di comprare e fossero fatti molti più spot, molte più iniziative per consumare i nostri prodotti.
Ma non lo so,
non
Claudio.
Gli altri non lo so.
Ma Claudio, insomma, a me sembra che poi insomma, le cose siano più semplici di come vengano comunicate, anche perché non credo che i dati che porta Zaia sono diversi, certamente, ma non credo che ci sia stato un crollo del consumo dello champagne in Italia, per fare un esempio. Su suggerimento del ministro Zaia, adesso insomma, mi sembra pure che stiamo esagerando il ruolo e l'importanza dei ministri o dei politici rispetto poi alla scelta quotidiana degli italiani. Bene, 20:17, 800 24 00 24, andiamo a sentire Marco che ci chiama da Pavia. Buonasera.
Buonasera Cruciani. Niente, io volevo farle notare qualcosa dal contributo che ieri avete mandato, quello della Sant'Anché.
Sì, e ci chiedevamo, ma insomma, la Sant'Anché come fa a essere diventata una fan del Partito dell'Amore? Mi sembrava piuttosto bizzarro, piuttosto strano, no?
Sì, infatti a me viene in mente, insomma, mi viene in mente sentendo queste cose Berlusconi che dice qualsiasi cosa, tutti i suoi, insomma, e tutti proprio alzare le braccia e fare al ritmo della sua musica. Però io volevo fare...
Scusi, chi è che alza le braccia al ritmo della musica?
Insomma, la Sant'Anché, perché non mi sembra proprio la classica dire persona con il cuore in onore, ecco questo.
Vabbè, comunque.
Però nella sua dichiarazione, quella che avete fatto sentire ieri, infatti a un certo punto lei si sgradisce, dice una cosa esattamente contraria. Dice che la gente dovrebbe avere il cuore intriso d'odio e non d'amore, infatti quello è un lapsus, ma che probabilmente tradisce proprio il suo modo di pensare.
Sì, Marco, l'avevamo già notato ieri questo particolare, il fatto che per ben due volte all'interno della stessa frase la Sant'Anché ha un piccolo lapsus e mette prima l'odio e poi,
esatto,
e poi l'amore. La ringrazio molto. Abbiamo qualche canzoncina al Partito dell'Amore? Andiamo, la stagione dell'amore.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.
Eccoci qua, nessuno sa in realtà che Tinto Brass si è laureato in giurisprudenza. Tinto Brass, è vero?
Esatto.
Lei si è laureato in giurisprudenza in che anno? Perché lei è classe 1933.
Sì, classe 33. L'anno non me lo ricordo.
Nel 57 mi sembra, ecco, ho rintracciato nella sua biografia.
Perché quello che mi ricordo che appunto c'era in corso questa feroce campagna per la chiusura dei casini, quindi che era partita nel 40.
dopo la guerra, dopo la guerra, subito dopo la guerra, sì.
Il 48, poi finito nel 58,
sì, sì.
Le prime proposte della Merlini nel 48, perché me lo ricordo? Perché io ero iscritto a Padova,
sì,
dove hanno cominciato a chiudere i casini, allora mi sono trasferito a Ferrara, che erano ancora aperti, e lì poi mi sono laureato.
Beh, si è trasferito apposta, non credo, naturalmente.
Eh certo, come
ah, apposta, motivo, lei si trasferì.
Valido motivo accademico.
Beh, insomma.
No, perché il passaggio, sì, il casino prima di fare l'esame era un must, era obbligatorio, mi dava una tranquillità assoluta, perché poi andavo a affrontare l'esame.
E certo,
sereno, e ottenevo degli ottimi 30 lode.
Cioè, il passaggio al casino prima dell'esame era fondamentale.
Come sempre, il passaggio, un passaggio sessuale prima di qualunque impresa è sempre importante. Tant'è vero che il nostro presidente ne ha fatto buon uso.
Lei dice, lei dice.
Quello dice la Daddario.
Mi dicono che lei ha letto con molta attenzione il
ma
libro.
Ma non molta attenzione, l'ho letto in un attimo, si legge, voglio sapere cosa.
Soprattutto quelle 60 pagine, diciamo la verità, no?
Quella che?
Quelle 60 pagine in cui descrive,
sì,
tutto,
certo,
no? Il resto è poco interessante.
Non è riverso, guarda la vicenda di questa donna, ma insomma.
Certo.
Da quella, la curiosità era là, e ho capito che il presidente è uno che sta dentro, insomma. È un tiranno, nel senso che li tira sempre.
Senta, Brass, però al di là di questo aspetto, ma adesso però lei mi ha fatto venire un po' la pulce nell'orecchio, perché lei ha vissuto dunque la chiusura del casino,
sì,
a metà,
sì,
degli anni,
sì,
50, sì, come una sorta di dramma assoluto. Cioè,
beh, certo, era una perdita, l'aveva detto Buzzatti, che aveva scritto un articolo,
sì,
del Corriere della Sera, dove diceva che la chiusura dei casini equivaleva un po' all'incendio della biblioteca d'Alessandria d'Egitto, una perdita per l'umanità.
Addirittura Buzzatti disse una cosa,
sì,
di questo,
sì,
tipo,
sì.
Senta Brass, ma lei ci crede al partito dell'amore?
No, assolutamente, fa ridere.
Che ci possa essere un partito dell'amore? A me ricorda sempre Moana Pozzi, Ilona,
no,
Staller.
Moana Pozzi o la Cicciolina, era lei che l'aveva fondato, e quello aveva
un senso, poteva avere un senso, diciamo.
Un senso, ma adesso sono chiacchiere dei politici, così si divertono a inventare delle terminologie, dei lessici, così, però.
Sì, su cui anche noi ci divertiamo a lungo, poi divaghiamo per mesi e mesi. Il comune di Milano, dove lei è nato peraltro, anche se poi è, diciamo, di formazione giuliana, no? Il comune di Milano l'ha invitata, e questo è abbastanza, non dico sorprendente, però certamente curioso, a una serata che sarà, credo, domenica prossima,
una,
sì,
prestigiosa, intanto mattinata, sulla terrazza Martini.
La terrazza Martini.
Per partecipare a questa presentazione di una mostra sull'arte erotica giapponese.
L'arte erotica giapponese. Ed è una cosa organizzata dal comune, eccetera.
Sì, sotto gli auspici del sindaco Lamoratti, eccetera, eccetera.
Insomma, insomma, Lamoratti che si è un po', da questo punto di vista, sgarbizzata, no?
Ma sì, avrà capito che si era comportata male con Sgarbi.
Dunque ogni tanto bisogna dare spazio anche alle cose un po'
frivole.
Sì, frivole, comunque anche un po' un po' di provocazione.
Mi risulta che la Moratti, prima di avere questi incarichi istituzionali, era una donna molto, molto frivola, molto, molto spazio.
Non dica cattiverie sulla Moratti, da quel punto di vista.
Così la voce, insomma, dice, non lo so, io non lo so.
Ma lei che intende per frivolezza, scusi?
Beh, una libera che insomma faceva, esprimeva se stessa in vari modi senza vergognarsi di quelle che sono.
Detto da lei, esprimeva se stessa in vari modi, uno può capire anche delle cose un po' piccantine, ecco, diciamo la verità. Ma lasciamo perdere la Moratti, abbiamo già detto sul Presidente del Consiglio, se no stasera poi mi arrivano 100 telefonate, ma come, Brass ha detto che il Presidente del Consiglio, vabbè. Senta, ma che dirà in questa...
Ma credo che mi vogliano così interpellare sui miei rapporti con l'arte erotica giapponese, anche perché ho fatto un film, La Chiave, tratto da un famoso romanzo di Tanizaki, che era uno scrittore giapponese, che io ho inseguito da appena uscito in Italia, che era nel 65-66, ma non trovavo mai produttore disposto a farmelo fare. L'ho fatto poi nell'83, quindi sono passati quasi 20 anni da quando l'avevo letto, quando sono riuscito a farlo. Perché non me lo facevano fare? Perché trovavano che fosse una materia troppo scottante da portare al cinema. Io l'avevo proposto a tutte le attrici in piazza, la cosa che l'avevo proposto a Sofia Loren tramite il marito Ponti, che l'ho andato a trovare a Parigi, e lui l'aveva letto, il
mio campione, ha detto: ma che cosa hai tu nel cervello? Sperma, pare che io faccia fare alla mia moglie.
E invece
stesso si è ripetuto con Silvana, sì, Mangano, da parte di Dino De Laurentiis, l'Antonelli, la Lisa Gastone, insomma un po' tutto. Poi dopo, intanto,
alla fine racconterà la sua storia in questo incontro a Milano, no?
No, racconterà la storia di questi contatti, prima con Danny Zaghi, poi con la moglie, come sono riuscito finalmente a combinare il film.
Certo. E, senta, ma lo
mi piaceva molto il tema, la materia, il modo di trattare la sessualità che avevano i giapponesi, che poi si rispecchia in tutta questa enorme produzione grafica, di disegni, di stampe, di robe molto belle, molto...
Adesso sì, è vero. Senta,
adesso sì, sempre stata.
No, c'è sempre stata? C'è sempre stata questa...
Ma sono del 500, del 600, insomma, una lunga storia l'arte erotica giapponese.
Senta,
adesso
Brass
viene riconosciuta qui, all'epoca...
Ma gli veri esperti già la conoscevano. Senta una cosa, ma... il film a cui lei è rimasto legato di più qual è alla fine? I suoi film storici, c'è un film a cui è rimasto legato di più?
Il prossimo, ma no, non sono rimasto legato di più, forse sono
La legato... Chiave, Miranda,
ma no, tutti quelli da così,
Capriccio,
sono molto legato alla Chiave proprio perché era il primo film del cosiddetto periodo erotico. Periodo, prima c'era un periodo, dava... La mia carriera è stata divisa in due periodi, AC e DC, che non vuol dire antecristo e dopo Cristo, ma antechiave e dopo chiave.
Sì.
La chiave è stata lo spartiacque,
certo,
che ha dato il via alla serie cosiddetta erotica, che poi secondo me non è che si differenzia molto dalla prima, perché io intendo l'erotismo in un certo modo. Erotismo per me è liberazione, come la ricerca della liberazione era l'oggetto, lo scopo dei film, quelli così impegnati di prima, insomma.
Senta Brass, un'ultima cosa, ma le pare normale a lei che Daniela Santanchè, che è considerata come dire, una politica molto, no, un politico molto aggressivo, eccetera, adesso si faccia paladina del partito dell'amore e dica sì, è stata una grande idea quella del Presidente del Consiglio di contrapporre l'amore all'odio, eccetera. Daniela Santanchè. Mi dica lei qualcosa, perché non...
No, sono cose che mi fanno ridere, sono dei divertimenti dei politici che si inventano ogni tanto così qualche slogan e cercano di campare per qualche settimana, un po' di tempo su questi...
Però è una bella donna la Santanchè, non c'è dubbio.
Carità, adesso è più bella ancora di prima, si è fatta qualcosa, l'ho vista molto in forma, pante, anche lei è una donna, spero che anche lei così... Una certa libertà di non dico di lessico, ma insomma è una bella donna, cioè una donna,
non c'è dubbio,
vera, a tutto tondo.
Poi se piace a Tinto Brass, se ne intende, insomma,
sarò proprio un provino.
No, per carità, grazie, buona serata. Grazie, buona serata. Eccoci qui, 20:33, TG2, poi ascoltatori.
La capitale di Haiti trasformata in una città cimitero, popolazione esasperata, assalti ai magazzini alimentari, i marini presidiano le strade, gli Stati Uniti pronti ad inviare altri rinforzi. Mancano all'appello ancora 21 connazionali, Gigliola Martino, la prima vittima italiana, al TG2, il ricordo della nipote, mia zia rapita due volte ma era innamorata di Haiti. Le immagini di un film, Haiti Cherie, la storia di due haitiani andati a lavorare da schiavi nella metà dominicana dell'isola e il destino che ora aspetta migliaia di profughi. Appello del capo dello Stato alle forze politiche, servono riforme di lungo respiro, no a colpi di maggioranza, bisogna evitare conflitti deleteri. Due turisti della Repubblica Ceca scendevano insieme sulle piste di Bormio, si sono scontrati ed uno è morto, la vittima aveva 31 anni, l'altro non è grave, solo contusioni. La storia d'amore tra due sopravvissuti dell'Hudson nel primo anniversario del miracoloso ammaraggio di un aereo della US Airways sul fiume.
Va bene, direi di andare a Verona da Edoardo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, chiamavo per il discorso che ha fatto Giovanardi sul fumo agli stadi.
Sì.
Ecco, io sono un fumatore, sono medico tra l'altro, E allo stadio di Verona il nostro grande sindaco Flavio Tosi ha vietato il fumo già da tempo.
Diversi ascoltatori mi segnalano che in alcuni stadi non si può fumare, a Torino solamente in alcuni spazi limitati, in altri paesi è totalmente proibito, in Inghilterra
che a Verona non si può fumare nei parchi pubblici dove ci sono i bambini, e allo stadio è capitato, quando sono stato a vedere Chievo Inter, qualcuno si accende la sigaretta, gli altri dicono di spegnerla. Un po' quello che succede, quello che è successo nei ristoranti quando è passata la legge di fumo.
Sì, voglio capire se in altri settori che non siano magari la tribuna la cosa funziona. Comunque.
Guardi, io ero in curva, quindi non ero in tribuna. Le dico quello che vedo, poi.
Però, insomma, la curva del Chievo, comunque i tifosi del Chievo sono sempre particolarmente civili.
Io ero nella curva dell'Inter. Perché sono interista.
Ma nella curva dell'Inter non mi dica che quando qualcuno fuma gli altri dicono non fumare, perché non ci credo.
No, ma non fumavano. Cioè, perché proprio sono stato attento, però dico che è una cosa che è fattibilissima, cioè secondo me non dico che di arrivare ai livelli della California, dove non so se lo sa, ma si può fumare neanche più in casa, però insomma in quei posti lì secondo me se non si fuma tanto, la partita dura un'ora e mezza, non è che duri 3 giorni.
Beh, sa, per i fumatori è dura, anche un'ora e mezza è durissima.
Soprattutto per il presidente Moratti sarà dura
se dovesse passare a San Siro.
Comunque è una cosa fattibile che si può fare, insomma, a Verona succede, e le dico, nei parchi pubblici ad esempio non vedo più nessuno fumare, io ho una bambina piccola, ci vado spesso, però se vedo qualcuno che fuma glielo faccio notare.
No, Edoardo, sicuramente si può fare, non dico che non si possa fare. Negli stadi, ecco, nei parchi, anche lì bisogna vedere poi il controllo. Lei dice c'è un controllo sociale, poi, no? Una sorta di su.
Nei parchi, sa qual è? È mutuata dalla California, è quella di non dare il cattivo esempio ai bambini. Cioè, perché non è che se fumi in un parco aperto puoi dar fastidio, c'è il fumo passivo, però è l'esempio. Cioè, tutto è partito dalla California da alcuni anni. Là sono più duri, probabilmente, non lo so, però anche qua ha preso piede.
Ho capito.
Quindi secondo me è una tendenza che andrebbe incoraggiata.
No, ma sicuramente si allargherà oltre a Verona, oltre ad altre esperienze. Grazie. Giuseppe, provincia di Teramo, buonasera. Giuseppe, mi sente? Giuseppe? Non mi sente più. Giampaolo da Siracusa.
Pronto?
Buonasera, dica.
Buonasera, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Vi seguo tutte le sere quando rientro da lavoro. Niente, io volevo fare 2 interventi, uno sulla Fiat, la chiusura dello... Sono un po' emozionata.
Giampaolo, vada tranquillo, non si preoccupi.
Dicevo, la chiusura dello stabilimento, la prossima, diciamo, sembra sia certo, chiusura dello stabilimento della Fiat. E niente, si fa un gran parlare di questione meridionale da oltre 40 anni, ma i fatti sono sempre gli stessi. Quindi presumo che questa... Cioè, poi il fiatone ha fatto le scale. Presumo che questa questione non interessa a nessuno.
No, la questione interessa molto, soprattutto dopo la provocazione che ha fatto l'assessore Palermitano, che ha detto, ha invitato i siciliani a non comprare più la macchina Fiat. Giampaolo, che macchina è?
Io ho una Fiat Punto, siamo io e mia moglie, abbiamo 2 Fiat Punto.
Le deve ricomprare di nuovo?
Parlavamo proprio di questo.
Non mi dica che segue il suggerimento dell'assessore, perché non ci credo.
Io conosco i siciliani e questo qui penso che sarà fatto, anche perché io sono un siciliano doc, e infatti lei si figuri che quando io compro le cose da mangiare, mi riferisco al latte, e cerco di comprare le cose locali.
Prodotti siciliani, prodotti addirittura locali. Peggio di Zaia, addirittura, non solo prodotti, diciamo, italiani, made in Sicilia.
Sono per il territorio, perché è assurdo, quello che succede oggi nel mondo è assurdo, che io devo comprare il pane all'Auchan che viene dalla Francia.
Che viene dalla Francia allo Chan non credo proprio, Giampaolo. Sì, pure il pane
fanno prodotto in Francia proviene infornato qua.
Ma non lei dice il pane quello.
La baguette.
La baguette no, prodotta in Francia non credo adesso.
Sì, no, io l'ho letto, io sono un maniaco delle etichette.
Quotidianamente prodotto in Francia e poi trasportato in Italia.
Sarà trasportato, non so in che maniera, ma praticamente viene è fatto in Francia.
Giampaolo.
Comunque ci informiamo. Comunque questo è quello che volevo dire io, l'altra è sulla politica.
Mi dica.
Secondo me il fatto che si parli solo ed esclusivamente dei problemi del signor Berlusconi penso che siamo ridotti male. Tutto questo io lo gancio a un problema culturale, cioè se ci guardiamo attorno ci domandiamo chi è che fa politica, chi si mette in politica. Secondo me si mettono le persone che nella vita privata, che magari non sono riusciti in un'impresa privata e si mettono in politica.
No, ma non credo che sia così.
La maggior parte.
No, Giampaolo, purtroppo non è così. Grazie Giampaolo di averci chiamato. Roberto da Bergamo. Roberto da Bergamo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, anche io avrei due interventi, ma comincio con uno, quello che è stato un po' toccato dai precedenti ascoltatori. Riguarda, sono d'accordo con lei, dottor Cruciani, che un ministro, Zai, un altro, non possa dire non comprate il prodotto tale francese, lo champagne, a caso specifico.
No, ma anche l'ananas è arrivato a dire Zai, l'ananas, certo, no, cioè i frutti esotici, bisogna...
Comprate le pesche, queste cose qui. Però i nostri ministri onorevoli così vanno in giro per il mondo, ricevono delegazioni in Italia, abbiano la coerenza di farsi vedere a utilizzare e consumare i prodotti italiani. Io non vedo un ministro, non vedo un onorevole che non viaggia in BMW, in Audi.
No, ma questo è vero e non è vero, dipende dalle persone.
Ma quasi tutti. Questa osservazione è stata fatta da un collega francese, per cui.
No, ma questo è vero, a livello istituzionale è vero. Detto questo, non è che sia un obbligo per il ministero che non so che cosa acquistare per forza una Fiat. Io sono contrario a queste.
Con il propagandario Made in Italy. L'altra, se posso ancora, sì, riguarda la questione Craxi. Chiaramente lo Stato italiano si trova in una situazione un pochino critica, nel senso che ha avuto dei momenti veramente belli nel suo governo, nel presentare l'Italia nel mondo con una certa fierezza. Poi è caduto su altre cose. Adesso, se lo premiamo, allora smettiamo chi l'ha punito. Se lo lasciamo punito, smettiamo chi lo vuole santificare o riconosce i suoi meriti. Dico, la cosa migliore è ognuno lo ricordi come preferisce, però si eviti di creare il problema, gli intitoliamo una strada oppure lo consideriamo delinquente. Ognuno lo consideri secondo quell'aspetto storico che gli ha fatto, che è stato più premiante o meno premiante.
Va bene Roberto, grazie. Paolo da Milano, buonasera Paolo. Paolo, mi sente?
Eccomi qua.
Dica.
Buonasera. Buonasera.
Buonasera, buonasera, dica.
No, volevo dire che l'onorevole Giovanardi, insomma, secondo me ha accumulato troppa gente, diciamo, a Craxi, tutto il mondo politico, che ho 54 anni e quindi mi ricordo bene che con i socialisti è cambiata la marcia, mentre prima sì, c'erano degli appalti taroccati così, però dopo c'era una tangente fissa da terzo mondo, francamente. Non si può paragonare la Malfa a Craxi, poi tirare in mezzo Moro è una cosa abbastanza bruttina, secondo me, perché Moro è veramente molto
tutti colpevoli, povero. Nessun colpevole, dice lei.
È veramente
questa
molto
la teoria
povero.
La teoria di
Moro e la P2 è il partito della fermezza, allora, quindi
Paolo, lei ha trovato sgradevole l'accostamento di Craxi a Moro fatto da Giovanardi. Giovanardi voleva dire sostanzialmente, se Craxi è un delinquente, allora sono delinquenti tutti i protagonisti della Prima Repubblica in Italia. La ringrazio. Giuseppe da Torino, buonasera.
Buonasera. Senta, io volevo intervenire su due cose. Uno su quello che ha detto Giovanardi del fumo, no? Ma è già vietato allo stadio fumare, perché lo stadio è un luogo pubblico e la legge vieta.
In alcuni sì, in altri no, credo.
No, dappertutto. Cioè, chiaramente nelle curve è difficile farlo rispettare.
Farlo applicare, dice lei.
Esatto. E poi soprattutto sono i giornalisti e le tribune d'onore dove si fuma, perché da altre parti te la fanno spegnere la sigaretta.
Ho capito, lei dice, essendo un luogo pubblico lo stadio, il divieto formalmente c'è, che poi applicare è un altro discorso.
Esatto, e poi puoi intervenire anche sulla cosa di Termini Merenti.
Dunque, secondo lei Giovanardi non lo sapeva questo qua?
Secondo me sì.
In realtà non lo sapevo manco io, ma insomma.
Di fatto è così, perché io mi ricordo, io sono di Torino, delle Alpi già non si poteva fumare, quindi calcoli sarà 5-6 anni fa che...
Dall'inizio della legge, esatto, contro il fumo nei locali pubblici.
Chiaramente nelle tribune e distinti viene fatto rispettare, nelle curve chiaramente
un po' meno.
E poi volete vedere un'altra cosa su Termini Merese, no?
Sì.
Sul quello che ha detto l'assessore, secondo me è sbagliato, no? E poi è sbagliato anche dirlo, perché poi queste cose funzionano, perché comunque i boicottaggi sulla Fiat vengono fatti quotidianamente, che si parla sempre di tutti i soldi che sono stati dati alla Fiat, tutti i soldi, quali soldi sono stati dati alla Fiat? Quando dicono queste cose dovrebbero anche dire quali sovvenzioni hanno preso, no? Cioè se si riferiscono alla cassa integrazione, agli operai o agli incentivi alla rottamazione, non sono i soldi che vengono dati all'azienda, ci sono altre cose secondo me questo qua. E poi appunto, come ha detto anche un altro che mi ha preceduto, è scandaloso che promuovono il Made in Italy e poi tutti i ministri, non ce n'è uno che viaggia con una macchina italiana.
E poi sarebbe la Fiat, insomma, la macchina italiana.
Vabbè, ma anche le macchine vecchie, cioè dico, adesso non produciamo più l'alto di gamma, no? Non ci sono più, però ci sono le 166, le Tesla, le K blindate, sono macchine, sono vetture
blindate. Ma sempre il gruppo Fiat, dicevo, naturalmente.
Ma fatele fare apposta, ma è scandaloso, cioè sei in Francia. Giuseppe, io ho letto un articolo su quattro ruote, quel giorno, non so se
sì.
Lei, c'è un giornalista tedesco che scrive per quattro ruote. Ho letto una volta un articolo che diceva che se un manager tedesco si presenta con, cioè quando va a discutere di affari
con una macchina francese, tedesca, sì, sì.
Non fanno neanche entrare.
Adesso questo non lo so, però no, negli altri paesi, sicuramente c'è questa tradizione che ad altissimo livello nelle istituzioni, ma non solo nelle istituzioni, si utilizzano macchine diciamo fatte in casa. Siamo qui alle 20.47, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Andiamo a Udine da Rudy, buonasera.
Sì, buonasera.
Prego, dica.
Niente, volevo solo far notare come secondo me ultimamente ci sia un tentativo abbastanza massiccio e scandaloso di riabilitare la figura di Craxi da parte della politica e soprattutto dei mezzi di informazione, come soprattutto dei mezzi di informazione pubblici. Questo lo trovo abbastanza dispari nei confronti di quello che è stato anche l'effetto di Mani Pulite in Italia, che tende ad essere anche sminuito in questo modo.
No, però mi scusi Rudy, il tentativo di riabilitazione da parte dei mass media, in particolare pubblici, della figura di Craxi. Ora, non capisco perché dietro ogni... documentario che viene mandato in onda, dietro ogni trasmissione ci deve essere per forza una sorta di, no, di manovra di chissà quali centrali per riabilitare la figura di Craxi. Ne sono stati detti tutti i colori sul documentario o sulla puntata di La Storia Siamo Noi o non so cos'era di Minoli, su altre trasmissioni dedicate a Craxi, come se ci fosse una sorta di regia dall'alto, dice, beh, dobbiamo mandare delle cose per riabilitare la figura di Craxi. Lei pensa che ci sia questa regia?
Penso che soprattutto le televisioni private, soprattutto quelle di Berlusconi, non si sono mai schierate decisamente contro Craxi per ovvi motivi. E adesso noto che anche nel servizio pubblico e anche certi organi della politica, come appunto il sindaco di Milano che ha deciso di intitolare la strada Craxi, siano palesemente schierati verso una riabilitazione di Craxi.
Ma chi per esempio? Chi per esempio?
Ma un po' la politica.
Adesso, al di là dell'editoriale del TG1, ma questo fronte per la riabilitazione come si esprime? In quali contesti? In quali trasmissioni? Attraverso quali documenti? Non lo capisco, mi spieghi?
Ma nella pratica si esprime dal fatto che, a parte le due voci di Travaglio e di Di Pietro, altri che si ricordano di quello che è successo in quei fatti lì, che ricordano quello che è successo a Craxi, che appunto dicono che è morto da latitante e non da esiliato, altre voci non hanno spazio in televisione. Io
non hanno spazio, ma non è vero anche questo, non è vero. L'altro giorno ho sentito Di Pietro su 8:30, Di Pietro ancora su tantissime altre trasmissioni.
Però sempre Di Pietro e Travaglio, cioè tutti gli
ho
altri
capito, ma
ormai sono tutti allineati
a
riconoscere che Craxi è uno statista.
Ma non c'è stato nessun allineamento. Guarda, le opinioni sono le più varie, le più disparate su Craxi. Non mi pare notare una regia per la santificazione di Craxi, francamente.
La mia preoccupazione è che fra 10 o 15 anni o 20 anni quello che è stato Mani Pulite venga dimenticato, venga comunque sminuito molto.
No, però scusi, Rudy, non è che c'è una sola verità su Mani Pulite, quella che ci vogliono fare conoscere alcune persone. Non è che se uno la pensi in maniera diversa su Mani Pulite, allora è un criminale.
No, io dico solo che c'è stato un cambiamento in Italia da Mani Pulite. C'è stata la prima Repubblica, si è passata la seconda Repubblica. Cioè, non è stata una cosa da poco, è stata una cosa che io avevo 18 anni all'epoca, quindi l'ho vissuta e so che cosa significa.
mi chiedo chi ha 5 anni meno di me, 10 anni meno di me, leggendo, guardando i telegiornali o guardando quello che, o leggendo i giornali, ha la stessa consapevolezza di quello che è stato o no? Secondo lei, mi dica lei.
Non lo so, non lo so, francamente non lo so, anche perché finora abbiamo sicuramente avuto una lettura della storia di Mani Pulite abbastanza parziale, e le voci, diciamo, dissenzienti da questo punto di vista erano largamente minoritarie. Se adesso invece quelle che prima erano le voci dissenzienti, diciamo un po' critiche nei confronti di Mani Pulite e di alcune inchieste di Mani Pulite si fanno sentire di più, non mi sembra una cosa così scandalosa, ecco. Al di là poi delle singole operazioni, come le chiama lei, di riabilitazione. La ringrazio. Mario da Livorno, buonasera.
Buonasera. Io sto seguendo da diverse sere anche alla televisione questa, diciamo, che sta diventando una polemica, chiamiamola così, sulla riabilitazione di Craxi, eccetera.
Sì.
E a mio avviso, diciamo, si sta perdendo di vista l'aspetto, diciamo, quello fondamentale, al di là che l'informazione a mio avviso è giusta se ha anche dei contenuti che poi si possono realmente ricollegare alla situazione attuale, altrimenti va bene, c'è il documentario di Minoli o l'altra trasmissione, eccetera, però bisogna anche tenere di conto, secondo me, che c'è una gran parte dell'elettorato giovane che ha bisogno, cioè ragazzi che adesso hanno 20
anni. Non gliene frega niente di Craxi, dice lei.
No, non gliene frega niente. Credo che ci sia già abbastanza confusione a riuscire a capire chi ci sta governando, che cosa effettivamente sta succedendo.
Lei dice sono cose che appartengono ormai a 15 anni fa.
Riuscirsi a schierare da una parte o dall'altra, riuscire a capire a chi ridare il voto un domani.
Vabbè, però Mario, mi scusi, questo avviene perché? Perché c'è il decennale fra pochi giorni della morte di Craxi, poi vedrà che un giorno dopo non succede più nulla e non se ne parla più. No, c'è una ragione molto semplice, Mario, no? Per tutti questi programmi o tutti questi ricordi, rievocazioni sulla storia personale di Craxi, no?
Molto italiana questa cosa della rievocazione, anche perché per quanto riguarda Craxi, mio personale parere, sì, criticabile o meno. Però una persona, un politico che comunque, cioè, la storia, cioè, dice che si è andato a rifugiare in un paese straniero per evitare di essere processato, cioè comunque, cioè, se la racconta da solo, cioè poi non è vista da fuori.
Per lei questo è una cosa di rimente, insomma.
Sì, perché a un certo punto la realtà poi è questa, che questo personaggio comunque si è andato a rifugiare.
Ho capito, Mario.
E quindi è inutile stare. Abbiamo una situazione italiana tragica, con cui, cioè, gli argomenti che trattate anche voi in trasmissione, tipo le chiusure delle fabbriche, questa situazione dove ci raccontano che la crisi è finita che cosa?
Ho capito perfettamente. Grazie. Vittorio da Roma, e poi, anzi no, prima abbiamo Alessandro da Torino. Alessandro da Torino, poi Vittorio da Roma e gli altri. Alessandro, prego.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Senta, allora, premetto una cosa. Io non ho la televisione.
Sì.
Già da da più di un anno non ho proprio più la televisione, non la guardo. E la televisione la vedo tramite Radio 24.
Sì.
Perché la mattina vi ascolto, la sera vi ascolto. E devo dire, prima sono un po' scoppiata a ridere all'inizio della trasmissione, quando ha detto che il pezzo, l'intervista di Lucci a Lapo è la cosa più bella di questa ultima stagione da settembre. E io devo ammettere, sono un po' cascato dalle nuvole, perché dico, ma porca miseria, ma cioè io adesso chiedo a Cruciani, ma in base a quali criteri?
Il mio criterio personalissimo, Alessandro.
Per carità, va benissimo.
E allora,
ma
qual è il
si
punto?
Può spiegare, no, ma si può spiegare in quel, cioè, ripeto, non c'è stato nessun.
Ma lì
non c'è stato nessun.
Sto parlando di informazioni di intrattenimento, di trasmissioni di intrattenimento. Naturalmente ogni tanto sono anche informazioni e trasmissioni. Non solo di intrattenimento, di infotainment si dice, comunque insomma di un certo tipo di trasmissioni, ma in generale a me piace molto Lucci, per cui è una valutazione assolutamente personale, è una delle cose migliori, le espressioni, la presa in giro, eccetera, che ho visto in televisione da qualche mese a questa parte.
Va bene, però è veramente ristretto solo unicamente a quello che può essere i programmi di prima serata per l'intrattenimento.
Beh,
per il divertimento,
sì,
delle persone.
Alessandro, d'accordo, che cosa vuole che le dica?
Non è niente da dire, però ripeto, io sentendomi dire, perché poi tra l'altro anche Aldo Grasso a quanto pare ha giudicata uno dei pezzi migliori, e onestamente Aldo Grasso, che insomma è un
comico. Ma io l'ho già detto ieri, poi oggi ho letto anche Aldo Grasso, ma va benissimo, cioè nel senso che non è che l'ho ripetuto perché l'ha detto Aldo Grasso, semplicemente penso A parte che Aldegrasso non ha parlato di ha detto semplicemente che vale
il biglietto,
vale certo, il prezzo del biglietto, il servizio sull'Apo Elkan. Io sono d'accordo con Aldegrasso e aggiungo che secondo me è stato uno dei pezzi migliori di televisione da settembre a questa parte, in generale di televisione, non solo della di un certo tipo di programmi, certo adesso non sto analizzando tutti i programmi, di un certo tipo di programmi.
Se ci limitiamo a un certo tipo di trasmissione di intrattenimento e di divertimento, allora siamo assolutamente
a
livello di informazione, però direi no, perché voglio dire, non posso paragonarlo, che ne so, a un dossier, a un telegiornale.
No, beh, certo.
Perché poi tornando invece a Minzolini, che sentivo stamattina quello che è stato il commento di Milan. Devo dire, io sono d'accordo con l'ascoltatore di prima, quello con l'accento toscano, non so di dove, effettivamente non è che ci si possa passare così tanto sopra, perché sono d'accordo che Craxi ha dichiarato che tutti facevano così, però oggettivamente se la legge è legge, allora o abbiamo sbagliato per 40 anni la legge e adesso va tutto bene e allora possiamo riabilitarlo, oppure non lo so, cioè non è riabilitabile, non si capisce bene che cosa si voglia fare, perché sennò generalizziamo.
Il punto è un altro, il politico Craxi, il punto è questo, il politico Craxi, secondo lei può essere giudicato anche a prescindere dai suoi guai giudiziari?
No, però se mi fa questa domanda io le potrei dire, ma il politico Benito Mussolini, a prescindere da quello che ha fatto, può essere giudicato solamente, cioè, capisce?
No, ma non è la stessa cosa.
Dipende dove mettiamo la sticella.
E lei dove la mette la sticella?
Beh, io la sticella la metto chi ha rispettato le leggi, chi ha rispettato la libertà altrui, mettiamola così, chi ha rispettato le leggi.
Riprenderemo questa discussione, la ringrazio, ma come sente dalla musica di sottofondo abbiamo chiuso. Stasera ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao.